conto che ciò avviene, o comunque prevedere o accettare il rischio sotto questo profilo che quel tipo di comportamento realizzato in quelle determinate condizioni possa andare ad effettuare, integrare e poi prosegue. Che poi è, come dire, è un'elaborazione sulla quale qualche ragionamento va fatto, è il requisito della prevedibilità. Però un conto è enunciare, no? Dice. Poi però manca sempre l'ulteriore passaggio, c'è l'enunciazione del principio sul quale, come dire, siamo tutti d'accordo, poi però me lo deve spiegare, perché questo requisito della prevedibilità deve essere a carico di Cugnaschi e Caffagnini. Cioè adesso perché, come dire, la Cugnaschi e Caffagnini dovevano prevedere che la loro condotta, e poi andremo a vedere quale, avrebbe contribuito a mettere l'ordine pubblico non solo quel giorno, ma anche successivo, quando Cugnaschi e Caffagnini, e questo è un dato assolutamente certo, non erano neanche più a Genova. Ma chi è la Cugnaschi? La maga Sibilla? Cioè lei poteva prevedere che nel momento in cui stava facendo, e poi andremo a vedere se è lei, comunque per comodità di ragionamento facciamo finta che sia lei, nel momento in cui stava facendo, era dei prestiti della banca, lei doveva prevedere che ci sarebbe stato poi dopo Tolemaide, che avrebbero caricato un corteo, cosa mai fatta negli ultimi 30 anni, che ci sarebbe stato l'assalto alla Diaz, Bolzani, tutta la Cugnaschi, così il requisito di prevedibilità è a carico della Cugnaschi. La Cugnaschi, nel momento in cui sta commettendo un atto di danneggiamento, deve prevedere che quel suo comportamento è nucleato, però quello, essenzialmente quello, perché come dire, nel momento in cui chiede 16 anni sembra che sia lei l'artefice di tutto, quel comportamento abbia messo in crisi, poteva prevedere che avrebbe messo in crisi l'ordine pubblico. Ma scusatemi un attimo, ma sbaglio o non sbaglio? Ma quel giorno a Genova chi c'era? Cioè c'era il capo del commissariato di San Pier d'Arena che stava coordinando, e quindi poverino magari ha sempre visto i portuali e i tifosi del Genova, non capiva, o c'era il capo della polizia, il capo dei carabinieri, il capo della forestale, il capo della guardia di finanza, Fini, che coordinava dove, a San Martino, non so dove. Allora se loro nel momento in cui erano lì, tutti lì, erano lì da 10 giorni, non prevedevano e non avevano previsto che si sarebbe messo in crisi l'ordine pubblico, perché io oso pensare che, o come dire, tutti questi sono dei dilettanti allo sbaraglio che partecipano alla corrida e quindi non sapevano, come dire, che lì era una situazione di ordine pubblico, oppure loro nel momento in cui guardavano sicuramente non si sono posti il problema alla mattina, sto dicendo, che era in crisi l'ordine pubblico, perché sennò sarebbero intervenuti. No? Allora, siccome il capo dei carabinieri, il capo della polizia, il capo della forestale, c'era 1500 persone addette, non avevano previsto, né potevano prevedere che sarebbe successo quello che era successo, la Cugnaschi sì, allora mettiamola a capo della polizia. Non credo che accetterebbe, però se come dire, il requisito di prevedibilità è questo, allora il concetto è questo qua. Cioè nessuno in quel momento lì, nel momento in cui c'era l'azione all'inizio della mattinata, perché poi la dobbiamo collocare temporalmente, a me non interessa quello che è avvenuto il sabato, a me interessa dal punto di vista della prevedibilità quello che è avvenuto in quel momento lì. E allora in quel momento lì, se alle 10:30 del mattino si poteva prevedere la Cugnaschi che suo comportamento aveva messo in crisi l'ordine pubblico, e che cosa ci stavano a fare quelli che avrebbero dovuto tutelare l'ordine pubblico se non intervenivano? Ma ce lo vogliamo chiedere quando parliamo di requisito di prevedibilità, o stiamo parlando così di una terminologia astratta? Perché poi lo spiegano, Lo spiegano. Che non è che non spieghi, no? Spiegano, Cioè, sulle enunciazioni sono tutte belle, sono anche tutto d'accordo. Poi però non c'è il collegamento con il comportamento dei miei clienti, questo è la pecca non da poco del processo. Dice, qual era il comportamento richiesto a Cugnaschi e Caffagnini? È assolutamente ininfluente, non necessita, tanto per capirci, che sono stati loro a mettere in pericolo l'ordine pubblico, nel senso che di fatto nel momento in cui c'è una situazione di ordine pubblico che oggettivamente è pregiudicato, a prescindere, qui c'è, non necessita a prescindere, la teoria della prescindere mi sembra l'avesse elaborata l'avvocato Menzione, a prescindere addirittura, sentite, a prescindere dalle solo idoneità degli stessi e di quel singolo comportamento, che può essere anche non idoneo, quindi a questo punto, non so, può essere, al di là di spaccare la retina, potrebbe essere a questo punto anche, non so, lanciare in aria un sasso e poi colpirlo di tacco, tanto per capirci, questo è l'elaborato della pubblica accusa. A prescindere dalle anche solo idoneità degli stessi di quel singolo comportamento, evidentemente realizzare la lesione dell'interesse protetto dalla norma è sufficiente che in qualche modo, ancora in qualche modo, questo comportamento posto in essere in quelle condizioni di luogo e di tempo vada ad aggiungere sotto il profilo del contributo anche causale un aggravamento rispetto a una situazione di crisi o di pericolo per l'ordine pubblico. Quindi, ancora meglio, cioè lei deve capire, Cuniaschi Caffanini avrebbero dovuto capire che quel comportamento sommato magari al comportamento che stava avvenendo, non so, io a monte o a mare, io non sono riuscito ancora a capire levante, ponente, vabbè, comunque, o sì, dalla parte opposta, vediamo che sia levante, ponente, il suo comportamento, assieme a un comportamento avvenuto a distanza di chilometri, avrebbe aggravato la messa in crisi dell'ordine pubblico, ma scusate, è una pretesa assolutamente irrazionale. Come avrebbe potuto? Cioè non è che era davanti, che la Cuniaschi era lì collegata, come dire, con Telegenova, e quindi guardava e diceva, ah, guarda, io adesso spacco questa vetrina, c'è anche quello là che... Allora insieme... Ma no, ma non c'era questo! Ma non c'è questo nei filmati! Cioè, probabilmente nel momento in cui, da quel che sono riuscito a capire, io poi preferisco guardare altri generi di filmati che questi, ma penso tutti noi, mi sembra di capire che però nel momento in cui sono... I comportamenti attribuiti alla Cuniaschi avvengono, le altre zone della città sono tranquille, cioè non sta succedendo assolutamente nulla, quindi aggrava rispetto a cosa? Prevedeva una roba che sarebbe successa dopo. E poi ancora, perché poi, allora, il concetto della prevedibilità l'hanno enunciato, però non è collegato alla Cuniaschi, poi probabilmente questi ragionamenti che ho fatto io, che vi trasmetto, sicuramente li ha fatti la pubblica accusa. Allora, hanno elaborato la teoria del blocco nero e dicono, vi era un pieno e deliberato progetto avuto da parte dei manifestanti di porre in essere dei comportamenti che andavano evidentemente ben al di là del singolo danneggiamento, ma proprio avessero poi di mira la stessa lesione messa in pericolo dell'ordine pubblico. Detto così, l'enunciazione. Se uno non è attento dice, però hanno ragione loro, eh. Io quando leggevo le enunciazioni dicevo, no, è vero. Il deliberato progetto dell'ordine pubblico, del blocco nero, ha ragione la procura, adesso vediamo cosa dico. Poi ci penso e dico, ma è la prova? Non è che adesso, siccome è il processo G8, la prova è un po' meno, Cioè, nel senso che, non so, se si dovesse essere un processo rispetto a una rapina, allora l'accordo va provato, l'intercettazione telefonica, no, siccome il G8 uno elabora, dice, c'è stato un preciso progetto da parte del blocco nero. Cioè, voi pensate mai che persone di nazionalità diverse, che non si erano mai conosciuti, cioè avessero fatto una riunione lì per dire, ma adesso andiamo a devastare Genova, cioè dov'è questa, come dire, questa cosa qui, da quale testimonianza, da quale atto, da quale intercettazione, dove risulta questa cosa? Chi è che la dice? Perché un conto è, come dire, elaborare una teoria, poi va provato nel processo, perché non siamo, come dire, che a discutere al bar, uno dice, hanno devastato Genova, e l'altro dice, sì, no, non è così il processo, e poi lo dico cose assolutamente ovvie. Io ho avuto il sospetto, ma non da oggi, che, come dire, che in questi reati dove ci sono delle manifestazioni sia inserito in maniera sotterranea, cioè bisogna andare un po' a scavare il concetto di responsabilità di presenza, no? Per cui uno è, nel momento in cui è presente, perché questo più o meno che ci vengono poi a dire, risponde di tutto quello che avviene. E questo poi, alla fine, cioè non necessita il teorema, l'elaborazione, poi alla fine è questo. Alla fine uno lo legge e dice, ma allora non necessita, stai a vedere che volevano dire che c'è la responsabilità di presenza. Allora io sono andato coscienziosamente a vedermi se l'avessero ho detto magari è stato disattento, l'hanno istituita. No, non c'è la responsabilità di presenza nel nostro ordinamento. E quindi quando loro dicono, sentite perché, lo dicono, cioè, non è che hanno il, cioè, hanno il coraggio, dicono, cioè, dicono. Quindi tutti i soggetti che in qualche modo agivano nel contesto del corteo del blocco nero, ma che agivano e si muovevano nel contesto degli scontri a margine del corteo delle tutte bianche, e che si muovevano nel contesto degli scontri a margine del corteo delle tutte bianche, che in qualche modo, ancora una volta, in qualche modo, si trovavano, che so io, in corso Torino, all'incorso con via Tolemaio, nel momento in cui il blindato veniva saltato, veniva danneggiato, veniva saccheggiato, veniva incendiato, era, credo, direi inequivocabilmente una piena e completa rappresentazione di come il proprio comportamento, quello materialmente tenuto da questo oggetto, e andremo a vedere poi, che poi si esplicherà magari verso un'attività autonoma, quel comportamento equivale alla commissione del reato. Questo lo dicono, istituiscono la responsabilità di presenza. Ma scusatemi un attimo, ma anche qui c'è qualcosa che non funziona. Guardiamo e poi ci ritorneremo. La questione di Caffagnini, è il caso che hanno, non hanno scritto il nome, ma è esemplificativo di Caffagnini rispetto al blindato. Loro vengono a dire, in poche parole, Caffagnini era lì, vicino, lontano, non vicino, lontano dal blindato. Siccome era lì, risponde dell'assalto al blindato. E scusi, scusate, è Don Vitaliano della Sala allora? Giustamente Don Vitaliano della Sala, che era più vicino, non è stato incriminato. Invece Caffagnini, quello è più brutto? Scusi, se vale questo criterio, allora tutti quelli che erano lì. Perché va? Non è che vale, cioè, quelli che erano a 20 metri dal blindato non ne rispondono Caffagnini a 40 sì? Al limite sarebbe stato il contrario. Io ho capito, come dire, se un vitaliano della Sala, e giustamente non è a processo perché sarebbe stato scandaloso, hai capito che un vitaliano della Sala che era più vicino al blindato, secondo questi criteri risponde, Caffagnini che era più lontano non risponde. No, qui è l'inverso. Non c'è la norma per cui i preti non rispondono. Non c'è. Forse c'è, ma non si applica comunque a questi casi. E poi vado a terminare. Magari finito questo vi chiedo, termino questa parte che è sul 419 brevemente, per poi entrare nelle posizioni. Ma lo sforzo maggiore lo fa, come dire, la procura quando dice vabbè, la prevedibilità, alla fine l'asso nella manica, il vocabolario. Allora prendono il vocabolario e dicono però attenzione, andiamo a vedere il vocabolario, qual è la comune accezione di questi termini. Allora, ho preso il vocabolario che ho preso anch'io, e cioè rovinare, mettere a soqquadro, portare scompiglio, e per il saccheggiare, depredare, fare preda, fare bottino, che se uno prende furto e danneggiamento li ritrova più o meno pari pari. E quindi anche qui, per, come dire, per capirci, io capisco lo sforzo di costruire un reato che non c'è, stato sicuramente a Genova, e che non c'è. Perché poi il finale, e poi non dire cambio argomento, il finale lo fanno quando elaborano quella teoria. Poi io mi auguro che però me la spieghino, perché io ci ho pensato, ho voluto riflettere, ma non sono arrivato alla conclusione. Quando dicono, come in realtà non sia richiesto dalla norma incriminatrice che il singolo ponga in essere una pluralità, necessariamente una pluralità di danneggiamenti nei confronti dei beni pubblici o privati, per realizzare quello che è l'elemento oggettivo della norma. In realtà, sotto questo profilo, potrebbe anche bastare la commissione di un unico fatto da parte di un unico soggetto in determinate situazioni, in determinate condizioni, per ritenere la sussistenza della norma incriminatrice. Io adesso non so se, cosa, come dire, se questo è il finale del ragionamento della pubblica accusa, per cui alla fine, tolti non necessita, tolti a prescindere, tolti come dire, le elaborazioni di diritto, non collegate però alle condotte, vengono a dire che il reato di devastazione e saccheggio lo può commettere un'unica persona che commette un unico fatto in determinate condizioni, allora ce ne sarà un milione, non so, all'anno di questi reati, e non è assolutamente così. Vi chiederei, visto che devo cambiare argomento, di fermarmi un quarto d'ora, non so, mezz'oretta, non so. Tanto sono a buon punto. Non so, oppure possiamo proseguire, io come volete. Sono a pagina 7 su 25, sono a un terzo.
Va bene, proseguo. No, va bene.
Pensavo che aveste fame, però. Va bene. Mangiate dopo qua, sono. Va bene. E allora. Demolito da parte mia, poi sarete voi a dire se siamo riusciti tutti insieme a demolire questa teoria della procura sulla devastazione del saccheggio. Andiamo a vedere cosa è avvenuto a Genova il giorno 20 luglio, perché mi occupo di questo, perché di quello che è avvenuto il 21, siccome non ne rispondi ai miei assistiti, mi interessa, non so neanche cosa sia avvenuto, pure lo so, ma non è questo il problema. Certo, come dire, se io vi venissi a dire che non è successo niente, e dite vabbè, perderei credibilità evidentemente. Ci sono state delle vetrine rotte, ci sono state le macchine bruciate, di per di ha subito una serie di furti, non da parte solo dei manifestanti, questo mi sembra. Però Marassi ha preso fuoco, qui cioè. Te l'immagine, credo che Marassi, non il carcere, non lo stadio, però gioia dei tifosi del Genoa. Però, se vogliamo, come dire, collegare questi episodi che sono avvenuti, che io qualifico come episodi di danneggiamento e furto, li dobbiamo collegare rispetto alla messa in crisi dell'ordine pubblico. Non possiamo dimenticare però anche quello che di cui vi ha detto l'avvocato Tambuccio prima, cioè non possiamo dimenticare i pestaggi in strada, gli agenti che scambiano le facce dai manifestanti per pallone, Perugini, tanto per non far nome, le manganellate ai giornalisti, le manganellate ai medici, la distruzione dell'autoambulanza, cioè, non si spara sulla Croce Rossa, neanche la si devasta, a meno questo, dalle forze dell'ordine me lo sarei aspettato. Gli spray urticanti agli avvocati, voi direte, vabbè, i tesserini sequestrati, vabbè, non so perché, di tutte, un piccolo aneddoto, di tutte le scene che io ho visto durante il G8, la scena che più mi ha impressionato, non so come mai, a volte capita, è la scena del collega che al tesserino dice, sono un avvocato, smette di picchiare, arriva uno e glielo frega. Quella non so, pensando al mio che è anche sgualcito, me l'avrebbe rotto, cioè mi ha dato... Fregavano i tesserini e gli avvocati. Sono senza. Vabbè. E poi cosa? Non dimentichiamolo, perché bisogna sempre ricordarsi delle cose. Non dimentichiamo i poliziotti e i carabinieri infiltrati nel corteo. Le foto di carabinieri, non so, a San Martino, che erano travestiti da Black Bloc. Non dimentichiamolo. Che magari ha fatto più danni anche del portiere, non lo sappiamo, il portiere si è impegnato. Non dimentichiamo le cariche per errore di Mondelli, i pestaggi dei pacifisti alla Dia, la macelleria della. No, il pestaggio dei pacifisti in Piazza Manino, la macelleria della Dia, i sequestri del materiale dei legali alla Pascoli, la rottura dei PC dei legali, la polizia che spara, la morte di Carlo Giuliani, le marcette. Cioè, a proposito di messa in pericolo dell'ordine pubblico, le marcette dei carabinieri con gli scudi che sembravano di stampo vagamente, e anche troppo vagamente fascista, Robocop, cioè, quello della guardia di finanza, un robot, non so se era un robot o un uomo, non so se l'hanno individuato. Non dimentichiamole queste cose qua, perché sennò alla fine paga la Cugnaschi per tutti. Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! C'erano i poliziotti infiltrati nel corteo, travestiti da Black Bloc. C'erano Robocop, cioè sparavano i lacrimogeni in altezza uomo, picchiando. E ha fatto tutto la Cugnaschi. Ma come? Ma no! Ma chi è che l'ha messo in crisi allora l'ordine pubblico? Cioè, il gruppo Cugnaschi o il gruppo delle porte del disordine? Perché poi lo dovete scrivere, non è una roba così, eh? Fazzari viene, adesso ci viene a dire che, spero non solo io, che anche i colleghi lo dicano. La messa in crisi dell'ordine pubblico, ad avviso di questo difensore, parte dal governo D'Alema. No, non facciamo il processo col governo D'Alema e la Cugnaschi insieme, però parte da lì. Perché la messa in crisi dell'ordine pubblico parte nel momento in cui si decide di farlo a Genova. Ma come gli è venuto in mente di farlo qui? Come gli è venuto in mente? Vabbè, siamo arrivati. Oh, parla della Cugnaschi, perché abbiamo parlato di D'Alema, Carabinieri, Robocop. Adesso parliamo un po' della Cugnaschi, che lo merita, visto che suo malgrado è diventata la protagonista di questo processo. Allora, iniziamo a sgomberare il campo da un equivoco, che è stato ideato dal buon Zampese e poi ripreso dal pubblico ministero. Non c'è stato il gruppo Cugnaschi. Non c'è stato. Io non so se il povero Zampese, vedendo la maglia gialla, ha confuso il giro, il Tour de France, il gruppo Cugnaschi. Non c'è stato il gruppo Cugnaschi, non era la cosa ciclistica. Il gruppo Cugnaschi se l'ha inventato Zampese. Ha visto la maglia gialla, sarà un appassionato di ciclismo, ha ideato il gruppo. Il gruppo Cugnaschi non c'è stato, perché per forza alla fine gruppo Cugnaschi ha fatto questo, gruppo Cugnaschi ha fatto là, e alla fine mi ero convinto anch'io che avesse fatto tutto il gruppo Cugnaschi. Ho detto, sai vedere che la Cugnaschi, boh. Io fino all'altro giorno ho detto, ma magari non conosco gli atti, però ho chiamato il collega Taddei, che è bravo invece, li conosce tutti, gli dice una pagina, la trova, ho detto, ma ha fatto tutto la Cugnaschi, ma proprio noi, quella che aveva fatto tutto, ma no, guarda che... Che alla fine mi ero convinto che quando parlava del gruppo Cugnaschi ci fosse la Cugnaschi davanti, dice, ho detto, ah, stai a vedere, la Cugnaschi ha fatto tutto lei. Vabbè, se ha fatto tutto la Cugnaschi, allora 16 anni un po' troppo, poi ci torneremo, però da qualche pena la merita. Poi dico, vado a vedere? No, ma come no? Allora, il gruppo Cugnaschi, peccato, non c'è stato. Come non è mai esistito, cioè, il gruppo dei neri, se poi vogliamo dirla tutta, quella che bisogna dire che era Cugnaschi non era vestita di nero, quindi una che è vestita di azzurro non può far parte del gruppo dei neri, questo anche qui dico una banalità, però è così. Gruppo dei neri non c'è stato, dove era posizionata quella che, dopo ci torneremo, diciamo essere Cugnaschi, Cugnaschi non era vestita di nero ed era un gruppo, come dire, variopinto. Anche qui il blocco nero è un'invenzione giornalistica, io non l'ho visto il blocco nero, comunque non ne faceva parte la Cugnaschi, quindi il gruppo Cugnaschi non c'era, il gruppo del blocco nero non c'era. Vediamo, io, come dire, voglio affrontare i problemi seri, non voglio, come dire, rifugiarmi, però anche qui, siccome, e su questo siamo d'accordo tutti, la pubblica accusa, voi, tutti, le regole valgono, codice 1, no? Vale per questo processo, tutti gli altri processi. Sul problema del riconoscimento, dire, poi voi direte quello che vorrete, perché fate voi la sentenza, però iniziamo a dire una cosa, non si può fare, come ci ha cercato di far credere il pubblico ministero, dire, ma la foto, quella è la Cugnaschi, non si può mica discutere. Come no, sì, si può discutere. Cioè, non è consentito, una piccola disquisizione, che voi diciate o che lo dica il pubblico ministero, è quella che si vede lì nella foto, la Cugnaschi, perché migliaia di sentenze della Cassazione impediscono al giudice di farsi perito, peritorum, rispetto al riconoscimento, se non altro perché, come dire, verrebbe a mancare poi il successivo controllo da parte degli ulteriori organi. Quindi quel meccanismo lì non può essere, cioè non è che si può dire, ma certo che lei si vede le foto, a parte che non è proprio così. Comunque va bene. Come l'ulteriore passaggio, non è convincente il meccanismo del vestiario. Scusatemi una cosa, ma il meccanismo del vestiario vale sicuramente sul portiere. Il portiere è fesso, poi è stato fortunato, ma è un fesso che va in corteo con la maglia di Sepp Maier, del portiere della Germania, col numero 1. Quello lì, certo, c'era solo lui in tutto Genova, probabilmente anche tutta la Liguria, pare fosse un portiere che stava giocando veramente a calcio, e quindi sicuramente quello è lui. Ma se una ha, come quella che dicono essere la Cugnaschi, una magliettina, un paio di pantaloni, o la magliettina è fosforescente e i pantaloni sono quelli, non so, tutti stracciati, la zuava e magari i piedi, anche le scarpe con i tacchi a spillo, e allora c'è solo lei in tutta Genova, e allora sicuramente la Cugnaschi, oppure l'elemento descrittivo non può essere un elemento che hanno tutti. Non può essere. Non è che è possibile che si risolva così il problema dell'identificazione. Che problema serio, eh? Cioè, non è una stupidata. Il problema del riconoscimento della Cugnaschi non può essere effettuato secondo i criteri che vi ha portato la pubblica accusa. Poi, andate a vedere, secondo me non è la Cugnaschi, comunque, in ogni caso, non avete la prova che sia lei. Comunque, certo, se adesso, diciamo che facciamo così, d'ora in avanti, quando io parlo della Cugnaschi, avrei dovuto dire... Dico la supposta Cugnaschi, però dico la Cugnaschi, ma è inteso questo perché, come dire, per supposta Cugnaschi, non se ne fate, no, quella che, breve, se già le battute le faccio io, poi le fate anche voi, non andiamo più avanti, quella che dovrebbe essere la Cugnaschi. Allora, vediamo nello specifico, perché dicevo prima, mi ero spaventato, perché pensavo... che avesse fatto tutto lei. Andiamo a vederli proprio quali sono gli episodi ascritti alla Cugnaschi. Testuali, perché bisogna sempre essere testuali. Alle ore 11.45 la persona che dovrebbe essere Cugnaschi, armata di bastoni, eccola qui, Cugnaschi Marina compare alle 11.45. Sembra, visto l'importanza che aveva avuto, spero non accolta da applausi, compare alle 11.45 del 20 luglio, mentre armata di bastoni si avvicina un altro gruppo di manifestanti travisati che stazionano nei pressi del cantiere edile di un edificio in corso di ristrutturazione. Varrà poco, ma perché, se lei è lì, e risponde anche della presunta devastazione del cantiere? Io l'ho visto quell'immagine, è lì. Sta guardando avanti, dietro c'è qualcuno che prende, sì, che quella sia devastazione, vabbè, sarà forse danneggiamento, vabbè. C'è qualcuno che lì sale su e prende, lei non lo sta facendo. E perché? Cioè, cosa, cioè, qual è? Cioè, però, vabbè, è lì. Quindi la troviamo la prima volta lì. Ed è lì, non sta facendo nulla, però risponde di tutto ciò che avviene nel cantiere. Però, interessante. Poi la ritroviamo, cioè la ritroviamo poi alle 12.20, proseguendo nella descrizione degli eventi, alle 12.20 Cugnaschi Marina viene nuovamente individuata, sempre travisata, armata di bastone, in compagnia dei soggetti che abbiamo chiamato A e B, mentre ad altri manifestanti, tra cui verrà poi riconosciuto degli innocenti Marlo, partecipa alla devastazione dell'Agenzia del Credito Italiano di Corso Buenos Aires. La ritroviamo alle 12.20 in corso Buenos Aires. Poi la ritroviamo. Sì, dice che, vabbè, che dalla visione dei filmati appaiono assolutamente riconoscibili la Cugnaschi, su quel meccanismo sul quale io, come dire, ho qualcosa da dire, però lascia stare. Poi la ritroviamo a un certo punto alle 12.45 quando partecipa al danneggiamento dell'agenzia 84 della Carige. Partecipano MC Marina Cugnaschi, riconoscibile dagli scarponcini. Io volevo vedere, vorrei vedere quanti scarponcini c'era. Non lo posso chiedere neanche ai buoni aiutanti consulenti di andarmi a vedere quanti scarponcini c'erano quel giorno a Genova, perché probabilmente mi ammazzerebbero. Però sicuramente non erano solo quegli scarponcini quel giorno a Genova. E poi la vediamo alle 14.40, mentre ha su una mano un guanto unifico davanti a Marassi, senza sapere, anzi, sapendo che Marassi è lì, ma non è lei che, voi direte, ma un po' conta, no? Cioè, magari no, così in questo calderone di processo, ma che davanti a Marassi non ci sia la prova di ciò che ha fatto. Anzi, ci sia la prova che in realtà coloro che gettano la molotov all'interno del vetro è il famoso numero uno e non è la Cugnaschi, vuol dire che qualcosa conterà, immagino, credo. Quindi lì contiamo Sono 4 episodi, sono 4 episodi dove in uno non sta facendo nulla, nel quarto Marassi è lì, ma non è lei.